della Sapienza, prega per noi. Siamo giunti al penultimo sabato mariano, o ultimo come conferenze, in questo mese di maggio, 19 maggio, vigilia dell'Ascensione. Sabato prossimo chiuderemo i sabati mariani con una particolare celebrazione o un particolare pellegrinaggio mariano. Così chiudiamo anche la serie che abbiamo intitolato al Magistero del Papa. Come sempre noi seguiamo il Magistero del Papa nella sua enciclica Deus Caritas Est, Maria nel mistero dell'amore di Dio, donna di speranza, donna di fede, donna che ama. Forse ci mancava un aspetto, possiamo dire globale e complessivo, un discorso che collochi la Vergine Maria, donna di speranza, di fede e di amore, nel contesto storico in cui viviamo e nel quale il nostro Papa Benedetto XVI ha scritto la sua enciclica Deus Caritas Est. Ed è questa sera con noi il padre Bogoslav Kokianiewicz, domenicano, professore della Pontificia Università San Tommaso d'Aquino, l'Angelicum di Roma, docente da anni di Mariologia e di altre materie teologiche, laureato in temi mariani, la sua tesi me la ricorderò sempre, su San Pier Crisologo, e che scrive moltissimo, non soltanto in polacco, e lì è polacco, ma in italiano e in altre lingue, che possiede correntemente. E lui ci ha proposto come tema, e diventa la chiusura, Maria Madre della Speranza nei documenti del Magistero. Lo ringraziamo, e di essere con noi come amico, e di trattare veramente questo tema così importante oggi più che mai, conoscere il pensiero della Chiesa per seguire la Chiesa e sentire come Ecclesia. Grazie padre Bogoslav, a te la parola.
Dal tavolo di voi. Ok, grazie. Grazie padre Ermano, grazie a tutti voi che siete venuti per ascoltare la conferenza dedicata a Maria, Madre della Speranza, nei documenti del Magistero contemporaneo. Negli ultimi anni si può osservare una crescente popolarità dei temi mariani. Mater Spei, vuol dire Madre della Speranza, Signum Certe Spei, segno della sicura speranza. Sembra che i frequenti riferimenti a Maria, Madre della Speranza, sia nelle preghiere che nelle celebrazioni liturgiche, siano connessi con una situazione particolare in cui si trova l'umanità. Il nuovo millennio che, come si sperava, doveva portare di più la pace, di tranquillità, di giustizia, di benessere, invece in realtà ogni giorno sentiamo le notizie sugli avvenimenti drammatici, crimini, guerre, carestie, epidemie, fame, morte di tanti uomini che avviene ogni giorno. E l'umanità sembra immersa nell'angoscia e nella paura della propria sopravvivenza a causa delle guerre, delle divisioni tra i popoli, dell'uso delle armi sempre più sofisticate e potenti, della povertà di interi continenti, della diminuita attenzione alla solidarietà verso i bisognosi. L'uomo, a causa della situazione in cui si trova il mondo, guarda il futuro con una incertezza, con una preoccupazione. La Chiesa, riconoscendo i segni dei tempi, ascoltando le domande che pone all'uomo di oggi, indica Maria, madre di Cristo e madre di speranza, come punto di riferimento. Perciò i cristiani si rivolgono alla Beata Vergine in questi tempi non facili con una speranza nel cuore. I tristi chiedono la consolazione, gli ammalati la guarigione, i disoccupati il lavoro. Non stupisce che diverse preghiere mariane contengono le invocazioni: o Maria, speranza tutti gli afflitti, oppure o Maria, mater pia spes pauperum spes humilium. Per poter presentare, esprimere questa conferenza sulla Beata Vergine Maria, Madre della Speranza, presente nei documenti del Magistero contemporaneo, occorre rispondere a due domande. Prima, che cosa è la speranza? L'altra invece contiene una questione seguente: se ci rivolgiamo a Cristo, unica fonte di speranza, allora è lecito di chiamare Maria fonte di speranza per noi? Dopo una breve premessa in cui saranno risolte queste due questioni appena menzionate, ci occuperemo per primo della speranza nella vita della Beata Vergine Maria, e poi passiamo a un'altra questione, vuol dire come la Madre della Chiesa diventa un segno di sicura speranza per noi e come nel suo amore materno verso di noi aumenta la nostra speranza. Cominciamo con la premessa. La speranza, come insegna il Catechismo della Chiesa Cattolica, è la virtù teologale per la quale desideriamo il regno dei cieli e la vita eterna come nostra felicità, riponendo la nostra fiducia nelle promesse di Cristo e appoggiandoci non sulle nostre forze, ma sul aiuto della grazia dello Spirito Santo. Oggetto della speranza, perciò, come insegna San Tommaso, è il bene futuro, difficile, ma possibile da raggiungere. Siccome da Dio, dice l'Aquinate, non si può sperare i beni che sono inferiori da Lui stesso, allora oggetto proprio della speranza è la felicità eterna. Passiamo al secondo punto della premessa. Chi è fonte della speranza per noi? Cristo oppure la Madonna? Il Dante, nella Divina Commedia, mette sulla bocca di San Bernardo una preghiera particolare: Vergine Madre, figlia del tuo Figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio, qui sei a noi meridiana pace di caritate e giusto intra immortali, sei di speranza fontana vivace. Da questo bellissimo testo risulta che la Beata Vergine è la fonte di speranza. Invece San Paolo Apostolo, nella prima lettera a Timoteo, afferma: per questo noi ci affatichiamo e combattiamo, perché abbiamo riposto la speranza nel Dio vivente, che è il Salvatore di tutti gli uomini, soprattutto dei fedeli. Da testo paolino risulta che proprio Cristo è fonte di speranza per i cristiani. Spunta una domanda: se ci rivolgiamo a Maria come fontana di speranza vivace, chi in realtà la fonte di speranza, Cristo oppure la Madonna? È possibile riconciliare queste due affermazioni? Per poter rispondere a queste domande vorrei citare un brano di un autore italiano nato a Aquino, e si tratta, come sapete, di San Tommaso, il quale nella Somma di Teologia ci offre una risposta seguente. La speranza admira due cose: il bene cui si aspira e aiuto con quale esso si raggiunge. Ora, il bene che uno spera di raggiungere ha funzione di causa finale. Invece l'aiuto con quale spera di raggiungere ha natura di causa efficiente. Ma in tutti e due generi di causalità c'è elemento principale e quello secondario. Infatti, fine principale è il fine ultimo, mentre fine secondario il bene che serve come mezzo per raggiungere del fine. Ora, la speranza admira la beatitudine eterna come ultimo fine e l'aiuto di Dio come causa prima che porta alla beatitudine. Perciò non è lecito sperare un bene diverso dalla beatitudine quale ultimo fine, ma solo quale mezzo ad essa subordinato. Così non è lecito sperare in un uomo o in un'altra creatura come si trattasse di una causa prima capace condurre alla beatitudine, mentre è lecito sperare da un uomo o da altre creature se si considerano quali agenti secondari e strumentali capaci di servire al conseguimento di certi beni ordinati alla beatitudine. E così che noi ci rivolgiamo a santi, dice Tommaso. Alla luce del brano appena citato risulta che l'affermazione secondo cui Maria è la nostra speranza in nessun modo contraddice alla verità che Cristo sia unica fonte della speranza. Maria, come afferma San Tommaso, è agente secondario capace di servire al conseguimento di certi beni ordinati alla beatitudine eterna. Perciò i cristiani giustamente si rivolgono alla Beata Vergine Maria chiamandola Mater Spei, Spes Nostra, Signum Certe Spei. Dopo questa premessa passiamo al punto primo della conferenza, riflettendo sulla speranza nella vita della Beata Vergine Maria. Il nostro sguardo si rivolge verso Maria, che con la speranza aspettava la salvezza di Israele. Riflettendo in questa prospettiva sulla Beata Vergine Maria, occorre sottolineare che l'umile serva del Signore portava nel suo cuore una speranza, una esperienza particolare, cioè l'unica fonte di speranza per Israele era Yahweh, Dio onnipotente. Il bene del popolo eletto dipendeva dalla sua fedeltà a Dio, dalla sua speranza messa in Dio. La storia di Israele fa ricordare anche questo, che alle volte il popolo dell'Alleanza dimenticava che la loro speranza si trovava proprio, dipendeva proprio dalla fedeltà messa in Dio. Perciò Israele, assicurando il suo futuro, ponendo le sue speranze in alleanze che non avevano nulla in comune con Dio, per esempio i re di Egitto, si allontanavano dall'unica fonte di speranza. Dunque non possiamo essere stupiti che i profeti, opponendosi contro questi atteggiamenti, facevano ricordare che senza alleanza con Yahweh non si poteva sperare la salvezza. Gli stessi profeti erano convinti che il vero oggetto della speranza di Israele era Dio solo e il suo regno. La virtù di speranza spunta anche nella vita di alcune figure femminili dell'Antico Testamento. Eva, madre di tutti i viventi, aveva commesso il peccato perché aspettava con speranza la voce che non era quella di Dio. Sara, moglie di Abramo, con la speranza pensava del compimento del suo sogno. Rachel, insieme con Giacobbe, avevano espresso la speranza e avevano goduto la gioia di avere figlio. In tale luce si presenta la figura dell'umile serva del Signore, la quale con la speranza aspettava la venuta del Salvatore. Infatti, Lumen Gentium, nell'ottavo capitolo, afferma: La Beata Vergine primeggia tra quelli umili e quei poveri del Signore che con fiducia attendono e ricevono da Lui la salvezza. E infine con lei la figlia di Sion, per eccellenza, dopo la lunga attesa della promessa, si compiono i tempi e si instaura la nuova economia, quando il Figlio di Dio assunse da lei la natura umana per liberare l'uomo dal peccato con misteri della sua carne. Passiamo adesso a alcuni brani del Vangelo dai quali spunta la virtù di speranza nella vita della Beata Vergine Maria. Punto primo, la speranza nel momento dell'Annunciazione. Le parole dell'angelo Gabriele rivolte alla Beata Vergine Maria, Ave piena di grazia, esprimono la santità di Maria e la sua bellezza spirituale. Infatti, come afferma la Costituzione Lumen Gentium, madre del Figlio di Dio e perciò figlia prediletta del Padre e tempio dello Spirito Santo, per il dono di grazia precede di gran lunga tutte le altre creature celesti e terrestri. La pienezza di grazia implica la presenza delle tre virtù teologali, di fede, di speranza e di carità. Infatti la Vergine di Nazaret, domandando all'angelo come è possibile, non conosco uomo, e sentendo la sua risposta che nulla è impossibile a Dio, la Beata Vergine esprime non solo la sua fede ma anche la speranza. Eccomi, la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Nonostante mancanza dei mezzi e supporti umani, le parole dell'angelo la colmano di pace e di gioia. Come nota Giovanni Paolo II, l'annunciazione dell'angelo a Maria si racchiude in queste parole rassicuranti: non temere Maria, e nulla è impossibile a Dio. In verità, tutta l'esistenza della Vergine Maria è avvolta dalla certezza che Dio le è vicino e l'accompagna con la sua provvidente benevolenza. La speranza di Maria espressa durante l'incontro con Gabriele evidenzia una analogia con la speranza espressa da Abramo. Infatti Maria, secondo il Sommo Pontefice, è una donna del silenzio e dell'ascolto, donna di speranza che seppe accogliere come Abramo la volontà di Dio sperando contro ogni speranza. Ella ha portato a piena espressione l'anelito dei poveri di Yahweh, risplendendo come modello per quanti si affidano con tutto il cuore alle promesse di Dio. Come Abramo ebbe fede sperando contro ogni speranza che sarebbe diventato padre di molti popoli, così Maria, dice Giovanni Paolo II, al momento dell'Annunciazione, dopo aver indicato la sua condizione di vergine, credette che per la potenza dell'Altissimo, per opera dello Spirito Santo, sarebbe diventata la madre del Figlio di Dio. Dunque, come si può notare, se nell'economia salvifica della rivelazione divina la fede di Abramo costituisce l'inizio dell'antica alleanza, così la fede e di speranza di Maria nell'Annunciazione dà l'inizio alla alleanza nuova. Come Abramo aveva creduto che diventerà il padre di molte nazioni, così anche la Beata Vergine, grazie allo Spirito Santo, ha creduto che diventerà la madre del Figlio di Dio. Maria, similmente come Abramo, aveva espresso speranza che Dio realizzerà le sue promesse, che compierà il suo disegno. Perciò, come afferma la Costituzione dogmatica sulla Chiesa Lumen Gentium, con lei, eccelsa figlia di Sion, dopo la lunga attesa della promessa, si compiono i tempi si instaura una nuova economia, quando il Figlio di Dio assunse da lei la natura umana per liberare con i misteri della sua carne l'uomo dal peccato. Grazie al suo consenso, il grembo verginale diventa la dimora di Emanuele, il luogo in cui si compiono e si realizzano le speranze e le attese del popolo eletto. Il momento dell'incarnazione segna anche una trasformazione della speranza di Maria. Da questo momento l'umile serva del Signore pone la speranza in colui che nascerà e sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. La speranza di Maria diventa cristiana. In tale luce il mistero dell'incarnazione segna inizio di una nuova tappa nell'economia salvifica di Dio. La Beata Vergine comincia il suo pellegrinaggio di fede tra già delle promesse salvifiche compiute e non ancora della pienezza salvifica che Dio vuole portare al compimento. Grazie alla speranza messa in Dio, la pace accompagna l'umile serva del Signore quando visita la sua cugina Elisabetta e quando insieme con Giuseppe non trovano il posto a Betlemme. Essa crede e spera che nulla è impossibile all'Altissimo, anzi che Egli è vicino e l'accompagna con la sua benevolenza. Passiamo al punto seguente. Magnificat, come un cantico della speranza dei poveri e delle speranze dei ricchi. Maria, dopo aver sentito il saluto di sua cugina Elisabetta, esprime la lode all'Altissimo per le grandi cose che l'ha fatte a lei. Ma con questa lode ella aveva anche espresso la gratitudine per il compimento delle promesse date ad Abramo e alla sua discendenza. La Beata Vergine aveva capito che la realizzazione, il compimento delle promesse divine dipende dall'apertura dell'uomo verso l'Altissimo. Perché Dio realizza i suoi disegni quando l'uomo permette di essere strumento nelle sue mani. Questa umana disponibilità è possibile solo quando l'uomo è umile e povero, quando permette a Dio di realizzare le sue idee e i suoi disegni, quando dà a Dio la disponibilità di manifestare la sua potenza, la sua grazia, la sua tenerezza, quando qualche volta sospende i suoi progetti per far realizzare il progetto di Dio. Quando leggiamo il Cantico Magnificat, quando contempliamo, riflettiamo sulle parole di Maria, possiamo notare che tutti coloro che cercano di realizzare i suoi progetti e che nel compimento di essi pongono la speranza messa nei suoi mezzi, nei suoi personali sostegni, allora questo tipo di gente viene definita in questo cantico con un nome dei ricchi. I ricchi, contrariamente ai poveri, fanno sì che la realizzazione dei loro disegni dipende dalle loro possessioni e dal loro potere. E tale atteggiamento porta loro alla chiusura dei cuori di fronte a Dio. Loro considerano loro stessi autosufficienti, capaci di realizzare i loro progetti e perciò non tanto si rivolgono al Signore chiedendo il suo aiuto e il suo sostegno. Perciò non possiamo essere sorpresi dalle conseguenze di queste scelte. Il Signore disperde i superbi nei pensieri del loro cuore, rovescia i potenti dai loro troni, però innalza gli umili, ricolma di beni gli affamati, ma rimanda a mani vuote i ricchi. La Beata Vergine ci fa ricordare che solamente coloro che hanno messo la loro speranza nel Signore sono stati innalzati, arricchiti con i doni, hanno potuto sperimentare la divina bontà e la sua provvidenza. Invece le speranze dei ricchi risultano per loro un fallimento. Una bella espressione di speranza espressa da parte della Beata Vergine possiamo trovare nel racconto giovanneo delle nozze di Cana di Galilea. I occhi vigilanti di Maria hanno scoperto che manca il vino. Perciò, con la speranza nel cuore, si rivolge al suo figlio. Non hanno più vino. Nonostante la risposta del suo figlio, non è ancora giunta la mia ora, la madre esprime la speranza quando si rivolge ai servi. Fate quello che vi dirà. Con queste parole, Maria invita i servi di porre la loro speranza nel suo figlio. I servi realizzano le parole del suo figlio, riempite d'acqua leggiare. E nonostante che non sanno che succederà fra poco, sperano che la loro azione verrà portata a buon fine. Così la loro speranza viene premiata. Cristo, grazie alla richiesta di sua madre, trasforma la disperazione in speranza, la carenza in abbondanza. Tutto ciò succede grazie alla speranza di Maria. Ella educa gli apostoli, i discepoli di Cristo, di porre la speranza nel suo figlio, di realizzare tutto questo che lui dice. La madre di Cristo ci educa alla speranza. E passiamo adesso al mistero pasquale di Cristo. La pienezza di grazia di Maria e in modo particolare le virtù teologali si sono stati manifestati in modo straordinario sul Calvario. Rimanendo ai piedi della croce, Maria era unita con il suo figlio per mezzo della fede, di speranza e di carità. Come afferma la Costituzione Dogmatica Lumen Gentium, Maria con soffrire col figlio suo morente in croce cooperò in modo tutto speciale all'opera del Salvatore con l'obbedienza, la fede, la speranza e l'ardente carità per restaurare la vita soprannaturale delle anime. È necessario notare che la Mater Dolorosa, nonostante scandalo della croce, non aveva perso la fede nel suo figlio e insieme con essa pure la speranza. Mentre i discepoli, scandalizzati dalla morte del loro maestro, avevano espresso la loro disperazione abbandonando il Cristo, invece Maria, madre di Cristo, era unica che rimanendo, preservando la fede, sperava che la morte del suo figlio non era fine di tutto, ma un vero e proprio inizio della realtà nuova. Ella, guardando il suo figlio morente sulla croce, aveva creduto contro ogni speranza. La speranza di Maria era indirizzata verso il futuro, verso il compimento degli annunzi di Cristo, che il Messia deve soffrire, ma il terzo giorno risusciterà. La grandezza della sua speranza si può ammirare quando la paragoniamo con la tristezza e la delusione dei discepoli di Cristo che, camminando verso Emmaus, avevano confessato: noi speravamo che fosse lui da liberare Israele. La madre di Cristo, che nonostante il dramma del Calvario conservava la sua fede e speranza, ci introduce al mistero pasquale insegnando di riconoscere nelle proprie difficoltà e delle sofferenze la croce di Cristo e anche ci insegna di aspettare con la speranza nel giorno in cui i discepoli parteciperanno alla pienezza dei beni promessi da Cristo stesso. La Vergine assunta in cielo diventa per noi un segno di sicura speranza. In essa, infatti, si realizzano tutte le promesse di Cristo. Essa è la prima tra i ridenti alla quale Cristo ha concesso la partecipazione alla sua vittoria pasquale, sia nell'anima che nel corpo. Esemplarità di Maria in relazione con la Chiesa risulta dalla sua unione con Cristo. Maria assunta appare come un segno che la risurrezione di Cristo capo porta alla risurrezione di tutto il corpo mistico. Dunque, Maria assunta diventa per la Chiesa un segno di sicura speranza, la quale in lei è stata completamente realizzata. Perciò i fedeli, contemplando la Beata Vergine, la quale partecipa alla gloria del suo Figlio, rafforzano la loro speranza per la partecipazione alla gloria simile. Maria assunta diventa per la Chiesa una anticipazione della glorificazione futura, inizio della partecipazione alla gloria del Cristo, del quale il termine sarà universale risurrezione dei morti. In essa e con lei una piccola parte del mondo ha raggiunto la sua pienezza. La sua gloria è la garanzia e il segno della nostra gloria. Il passaggio da questo mondo e la glorificazione corporea di Maria, Madre di Dio, segna in modo anticipato il futuro della nostra vita, sottomessa ancora al potere della potenza, della potenza di Dio futura su di noi. Maria già partecipa alla gloria della risurrezione. Essa ci indica la realizzazione di questo che per noi è ancora una promessa, la trasfigurazione del nostro corpo e della nostra anima. In questo modo, in Maria glorificata, Dio voleva offrire a noi un pegno di futura gloria, la quale ha preparato per tutta la Chiesa. E in Maria possiamo contemplare la sintesi del futuro della Chiesa. Passiamo a un punto seguente, la speranza e diversi titoli mariani. La riflessione sulla santità di Maria aveva condotto alcuni teologi di rilevare le virtù teologali in Maria. San Efrem Siro sembra di essere il primo che abbia chiamato la Beata Vergine sicurissima e santissima speranza. Antiochio di Ptolemaida invocava la Beata Vergine come portatrice della speranza. Invece Romano Melode e Giovanni di Tessalonica la riconoscevano come speranza dei tuoi servi. La virtù di speranza appare anche nelle preghiere e negli inni medievali indirizzati alla Beata Vergine. Pietro Abelardo confessa che Madre di Cristo è dopo Dio unica nostra speranza. Invece Stefano Langton confessa che Maria è la speranza della nostra salvezza. Le preghiere dei cristiani sottolineano che Maria non è solo speranza di singole persone, Maria mia speranza, Maria nostra speranza, ma anche speranza di tutta l'umanità. Ella estende la sua materna protezione su tutti, ma in modo particolare sui poveri, sugli oppressi, sui disperati. Viene invocata come spes omnium miserorum e spes desperantium. Inoltre, alcuni titoli evidenziano che l'influsso di Maria sui cristiani si esprime anche nel aumentare della virtù di speranza. Perciò i cristiani la salutano come portatrice di speranza, come speranza nostra spirituale. Tra questi titoli spunta uno che è oggetto della nostra conferenza, Maria, Madre della Speranza. Riflettiamo un pochino sulla storia di questo titolo. Questo titolo ha le origini bibliche. Il libro di Siracide, nella versione divulgata, contiene le parole seguenti: Ego mater pulcre dilectionis et timori set anitionis et sancte spei. Queste parole sono state attribuite alla Beata Vergine e così il titolo Mater Spei appare già nell'orazione di Sant'Anselmo di Canterbury e nel piccolo ufficio della Beata Vergine Maria. Inoltre lo stesso titolo viene citato, viene inserito nell'inno Salve Mater Misericordiae. Salve Mater Misericordiae, Mater Spei et Mater Venie, Mater Dei et Mater Gratiae, Mater Plena Sancte Laetitiae, o Maria. Lo stesso titolo mariano è presente nei documenti dei sommi pontefici Paolo VI e Giovanni Paolo II. Primo di essi in un discorso aveva detto: vi sono sintomi di inquietudine in varie regioni che ci tengono tanto preoccupati, ma la speranza oggi più che mai dominerà nei nostri animi proprio perché abbiamo Maria nel cielo. A lei raccomandiamo tutte le nostre necessità, i nostri desideri, le nostre pene. Diremo a lei: Mater Bone Spei, che ci aiuti e ci assista sempre. Il titolo Madre della Speranza esprime due significati, quello morale e quello, diciamo, cristologico. Esso ci indica che la Beata Vergine è speranza per tutti coloro che si rivolgono a lei chiedendo la sua materna intercessione presso il suo figlio. Il secondo significato del titolo sottolinea la divina maternità di Maria. Ella, la Madre della Speranza, è la Madre della Speranza perché ha partorito colui che è la nostra speranza, Cristo, nostro Salvatore. Se dunque Cristo è la nostra speranza, allora colei che lo ha dato alla luce è la Madre della Speranza. Qual è il senso teologico di questo titolo? Punto primo. L'amore materno della Madre che è fonte della speranza per i discepoli di Cristo. Giovanni Paolo II nell'enciclica Redemptoris Mater nota che è essenziale della maternità il fatto di riferirsi alla persona. Essa determina sempre un'unica e irripetibile reazione fra due persone, della madre con figlio e del figlio con la madre. Dunque, la madre, esprimendo il suo amore verso ogni suo figlio, ha cura di lui, lo accompagna nel cammino di fede, nella sua crescita spirituale. E proprio alla madre si rivolge ogni figlio per condividere con lei i suoi successi, le sue incertezze, i suoi problemi, le sue difficoltà. Dalla madre un figlio attinge la speranza per poter superare, vincere le difficoltà, per poter trovare una giusta soluzione nelle situazioni in cui dominano disperazione e paura. Una bellissima testimonianza ci è stata lasciata da Giovanni Paolo II, il quale nel suo libro Varcare le soglie della speranza aveva confessato: quando il 22 ottobre 1978 assunsi l'eredità del ministero di Pietro, senza dubbio avevo profondamente impressa nella memoria prima di tutto questa esperienza mariana della mia terra polacca. Non abbiate paura, diceva Cristo agli apostoli e alle donne dopo la risurrezione. Dai testi evangelici non risulta che destinataria della raccomandazione sia stata la Madonna. Forte nella sua fede, ella non ebbe paura. Il modo in cui Maria partecipa alla vittoria di Cristo, io l'ho conosciuto innanzitutto dall'esperienza della mia nazione. Dalla bocca del cardinale Wyszyński sapevo che anche il suo predecessore, il cardinale Hlond, morendo aveva pronunciato queste significative parole: la vittoria, se verrà, verrà per mezzo di Maria. Mentre entravo nei problemi della Chiesa universale con l'elezione a Papa, portavo con me simile convinzione che, cioè, anche in questa dimensione universale, le vittorie verranno e saranno riportate da Maria. Cristo vincerà per mezzo di lei perché egli vuole che le vittorie della Chiesa nel mondo contemporaneo e in quello futuro siano unite a lei. Ecco, fine della citazione del brano di Giovanni Paolo II. La Madre di Cristo insegna alla comunità di cristiani di guardare futuro con la fiducia messa in Dio. La sua esperienza approfondita nel mistero pasquale di Cristo diventa fonte di speranza sia per tutta comunità cristiana sia per ogni uomo. Come afferma Giovanni Paolo II, la Beata Vergine, sperimentando la vittoria di Cristo sopra le potenze della morte, adesso conceda ai cristiani una nuova capacità di aspettare sul futuro di Dio e di affidamento alle promesse di Cristo. All'uomo contemporaneo, Maria offre una visione chiara, la vittoria della speranza sull'inquietudine, la vittoria della comunità sulla solitudine, della pace sulle guerre, della gioia e bellezza sulla noia, della vita sulla morte. Tra i diversi pericoli che sono pericolosi per i discepoli di Cristo, Maria della Speranza, Madre della Speranza, insegna di evitare il fatalismo e di una passiva rinuncia. Ella insegna come guardare verso il futuro con una convinzione che Dio stesso ci viene all'incontro. Maria insegna una fiduciosa attesa nelle situazioni difficili, di non lasciarsi di prendere dal panico, dalla disperazione e della sfiducia. Maria è dunque per tutti i cristiani, dice Giovanni Paolo II, una persona che rischiara la condizione dell'uomo e lo invita ad un fiducioso affidamento a Dio e all'affidarsi al suo infinito amore. Si deve ricordare che i cristiani nel loro pellegrinaggio di fede, cercando di raggiungere il porto di salvezza, sperimentano la propria debolezza, una drammatica divisione dentro di loro, definita da Paolo Apostolo, infatti io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. Perciò i cristiani invocano Maria come speranza dei peccatori, riconoscendo che ella è dopo Dio unica speranza, rivolgendo le loro preghiere a questa Madre tenerissima, la quale non abbandona mai i suoi figli, ma intercede ed implora la grazia della conversione e del ritorno alla comunione con Cristo. Perciò i cristiani si rivolgono alla Beata Vergine sperando nella loro risurrezione spirituale. Giovanni Paolo II, nel sermone predicato nel santuario di Asnagora, ha riletto il titolo Mariano alla luce del mistero pasquale. Tra tutti gli avvenimenti storici, quelli eccellenti e quelli difficili, rimane a Asnagora Madre di Cristo crocifisso e risorto, come segno della nostra speranza, come il segno della risurrezione spirituale alla quale l'uomo viene chiamato nel mistero di Cristo risorto e al quale sono chiamate le società e i popoli. Maria diventa segno della risurrezione spirituale alla quale l'uomo è stato chiamato. Questa verità è stata espressa alcuni secoli fa da Germano di Costantinopoli con le parole seguenti: «Mia Signora, solo Tu sei la mia consolazione offerta a me da Dio, la guida del mio pellegrinaggio, la forza della mia debolezza, la ricchezza della mia povertà, la guarigione delle mie ferite, la consolazione del mio dolore, la liberazione delle mie catene, la speranza della mia salvezza. Ascolta le mie preghiere, abbi misericordia, Tu che sei mia regina, rifugio, vita, aiuto, speranza e mia forza». Dalle parole che appena abbiamo sentito risulta che l'incontro con la Madonna rinvigorisce, consola e riempie di gioia. Perciò colui che vive la speranza è ottimista, guarda il futuro con calma e con la pace. E come aveva detto Giovanni Paolo II durante la sua visita a Torino, la pienezza della gioia e della consolazione scorre da tutto il mistero pasquale per il fatto che Cristo crocifisso è morto per noi e poi risuscitato e ha vinto la morte come aveva predetto, e tale pienezza si trova particolarmente nel cuore di Maria ed è così sovrabbondante da diventare la fonte di consolazione per tutti coloro che a lei si rivolgono. Si tratta di una consolazione nel più profondo significato della parola. Essa restituisce la forza allo spirito umano, illumina, conforta e rafforza la fede e la trasforma in fiducioso abbandono alla provvidenza e in letizia spirituale. Maria Santissima continua ad essere l'amorevole consolatrice nei tanti dolori fisici e morali che affliggono e tormentano l'umanità. Maria è nostra madre spirituale e la madre comprende sempre i propri figli e li consola nei loro affanni. Ella poi ha avuto da Gesù sulla croce quella specifica missione di amarci e solo sempre amarci per salvarci. Maria ci consola soprattutto additandoci il Cristo crocifisso e il paradiso. Come abbiamo potuto notare, la Beata Vergine è considerata dalla comunità dei cristiani segno di sicura speranza. La nostra conclusione conferma il Consiglio Vaticano II, che sostiene, che ci insegna che la madre di Gesù sulla terra brilla come un segno di sicura speranza e di consolazione per il popolo di Dio in cammino fino a quando non verrà il giorno del Signore. La stessa idea viene riassunta da Giovanni Paolo II nell'enciclica Evangelium Vitae, in cui aveva scritto che come un popolo pellegrinante, popolo della vita e per la vita, camminiamo fiduciosi verso un nuovo cielo e una terra nuova, volgiamo lo sguardo a colei che è per noi segno di sicura speranza e di consolazione. Dunque, Maria non solo indica una realtà che in lei è stata ormai realizzata, ma ella accompagna il popolo di Dio sulle vie del pellegrinaggio terreno. Perciò il Pontefice si rivolge ai fedeli con appello: accogliete Maria alle vostre case, accogliete Maria come madre ed esempio, essa vi indicherà le vie del Vangelo, essa vi farà conoscere Cristo e amare la Chiesa. Essa vi mostrerà la via della vita, vi aumenterà la fiducia nelle vostre difficoltà. In essa la Chiesa e il cristiano trovano sempre la fonte di consolazione e di speranza. Questa prospettiva escatologica, in questa prospettiva i credenti sono chiamati a riscoprire la virtù teologale di speranza, di cui hanno già udito annunzio dalla parola di verità del Vangelo. Il fondamentale atteggiamento della speranza spinge il cristiano a non perdere di vista la meta finale che dà senso e valore all'intera sua esistenza, ma dall'altra anche gli offre le motivazioni solide e profonde per l'impegno quotidiano nella trasformazione della realtà per renderla conforme al progetto di Dio. Come ricorda l'Apostolo Paolo: sappiamo bene infatti che tutta la creazione geme e soffre fino ad oggi nelle doglie del parto. Essa non è la sola, ma anche noi che possediamo le primizie dello Spirito gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo, poiché nella speranza noi siamo stati salvati. I cristiani sono chiamati dunque a rinnovare la loro speranza nell'avvento definitivo del Regno di Dio, preparandolo giorno dopo giorno nel loro intimo, nella comunità cristiana a cui appartengono, nel contesto sociale in cui sono inseriti e così anche nella storia del mondo. Concludendo, vorrei sottolineare che la Beata Vergine assunta in cielo è un messaggio sempre attuale a tutti i cristiani. Ella è davvero segno di sicura speranza e maestra, madre di speranza, che ci insegna come guardare il futuro nonostante le vicende tragiche e difficili, con una speranza che viene radicata nella fede, nell'immenso amore di Dio verso l'uomo, pronto di concedere a lui tutto il necessario nel suo sviluppo spirituale, nel suo pellegrinaggio verso il Regno Celeste. Maria, Madre di Speranza, ci fa ricordare che a Dio nulla è impossibile. Infine, Maria, Madre del Signore, ci fa ricordare le parole del suo Figlio. Ti basta la mia grazia. La mia potenza, infatti, si manifesta pienamente nella debolezza. Ella ci fa ricordare che dobbiamo porre la speranza più nel Signore che concentrarsi sulle nostre possibilità umane, che limitate e imperfette possono alle volte portare alla delusione oppure alla disperazione. Infine, Maria, Madre di Speranza, ci consola, ma anche ci accompagna giorno dopo giorno nel nostro pellegrinaggio di fede, assicurandoci che lo stato in cui partecipa, assunta con l'anima e con il corpo in cielo, diventerà un giorno anche la nostra condizione di vita nuova. Grazie per la vostra attenzione.
Ringraziamo cordialissimamente il padre Boguslav di questa lezione che ci ha dato sulla speranza attraverso i percorsi sia della storia della Chiesa, sia del Magistero e sia soprattutto dei testi evangelici che mettono davanti a noi la figura sempre così grande, pur umile, della Madre del Signore e Madre nostra. Vorrei soltanto, con questa speranza che ci accompagna e apre sempre orizzonti nuovi nonostante tutto e nonostante gli avvenimenti che sembrano contrari, vorrei soltanto dire che la speranza cristiana porta con sé non soltanto un ricorrere a Maria, ma anche un impegno costruttivo nel mondo attuale. È una speranza che non è mai soltanto attesa passiva, è sempre un darsi disponibile a Dio come lei e con lei per costruire un mondo nuovo per quanto è possibile qua giù, in attesa del grande mondo ultimo e glorioso che il Padre ha preparato a tutti per mezzo di Gesù incarnato, immolato e risorto, e che ha posto nelle mani di Maria segno di sicura speranza e artefice di collaborazione con Dio per tutti i cristiani, quanti vogliono essere realmente costruttori di speranza e di pace. Perciò lo ringraziamo di questa, che chiude anche la catena dei nostri sabati mariani come lezioni in quest'anno, di questa lezione così bella, teologicamente profonda, e ci dà anche il senso di poter continuare. Non è mai il nostro un addio, è sempre un arrivederci e un riprendere insieme, perché la Chiesa non è mai uno solo, siamo tanti, e nel cuore della Chiesa c'è la Mater Spei Nostre, colei che è la speranza, l'insegna, il modello della nostra speranza e del nostro vivere cristiano. Grazie. A chi vuole presentare qualche domanda a padre Boguslav?